Gianna Nannini che ci porta col suo ovviamente sano rock and roll al nostro appuntamento, quello con Senti che Scienza. Puntata nuova, andiamo con la sigla.
Senti che Scienza, Senti che Scienza.
Senti che Scienza.
Senti un po' che Scienza, e noi siamo pronti ad ascoltare dalla viva voce dei nostri ospiti. Oggi ci facciamo un tuffo, entriamo nella nostra mente, nel nostro
cervello. Le meningi.
Veramente cerchiamo almeno di farlo. E con noi intanto abbiamo già sentito Matteo Serra di Fondazione Bruno Kessler. Ciao!
Ciao Michelangelo e buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato. Infatti non è facile parlarne anche del cervello. Bello, no? Perché è talmente una cosa così oscura, astratta, sempre in continuo alla ricerca, cerchiamo di conoscerlo, ma poi non
sì.
È così facile.
No, è difficilissimo, perché diciamo che è l'organo assolutamente più complesso, insomma, in assoluto. In realtà la scienza, insomma, ha portato negli ultimi decenni, insomma, a conoscere molto meglio, insomma, il funzionamento del cervello, però in realtà ancora rimane tantissimo da fare, anzi potremmo dire che forse nel caso del cervello resta ancora molto più quello che non sappiamo rispetto a quello che sappiamo. Questo è un discorso che vale un po' in due livelli, sia per quanto riguarda l'anatomia, cioè proprio come è fatto il cervello fisicamente, ma sia anche, che poi la parte forse anche più affascinante, il suo funzionamento, cioè cos'è che origina i nostri pensieri, le nostre,
i sogni,
diciamo,
tutte queste cose.
Tanta roba. E appunto la cosa interessante è che il cervello può essere studiato da tanti punti di vista diversi, quindi non soltanto i medici, i neuroscienziati, che ovviamente insomma ci lavorano direttamente, ma ci sono anche dei modi di fare ricerca sul cervello che insomma affrontano lo studio appunto di questo organo, per esempio con i mezzi della tecnologia, dell'informatica, dell'intelligenza artificiale. Adesso sembra un po' paradossale studiare l'intelligenza naturale con l'intelligenza artificiale, però si può fare anche questo. E appunto oggi in particolare parleremo proprio di questo, cioè del modo in cui si può supportare chi poi il cervello lo maneggia direttamente. E questo appunto lo fa un gruppo di ricerca anche della Fondazione Bruno Kessler, e in particolare un ricercatore di questo gruppo di ricerca sarà nostro ospite tra poco e ci spiegherà meglio tutto questo.
Sì, è molto interessante questa cosa del cervello umano che crea dei cervelli artificiali che vanno a esplorare altri cervelli umani.
È un loop da cui non si riesce a venire fuori.
Però, vero, no? Tante cose poi vengono fuori e sono molto affascinanti e interessanti. Allora, tra poco noi saremo insieme ad Emanuele Olivetti, che fa parte di questa sezione di ricerca, e c'è un progetto ben preciso di cui parleremo e ci racconterà, e poi con lui andremo alla scoperta anche di immagini all'interno del cervello, di pensieri, di sogni. Mi sembra un po' freudiana la cosa, però in fin dei conti è un po' così, dai.
Eh sì.
Culture Club, e torniamo tra pochissimo. allora rientriamo subito per entrare nel cervello e nei cervelli un po'. L'abbiamo presentata un po' così. Adesso Emanuele Olivetti, che è con noi, ricercatore e membro dell'unità NILAB di FBK, ci porterà un po' alla scoperta di tutto ciò. Pronto? Buonasera Emanuele, benvenuto.
Salve Michelangelo e Matteo, e grazie di avermi invitato, e un buon pomeriggio, una buona serata insomma a tutti gli ascoltatori.
Ciao Emanuele, benvenuto.
Benvenuto Emanuele. Allora, noi abbiamo fatto una breve introduzione su quanto il cervello sia affascinante, e questo non lo diciamo solo noi, no? Qualcuno che si chiamava Freud ne fece una vocazione di vita, e tanti altri come lui. Però è anche, dicevamo, stiamo parlando di un organo di una complessità impressionante, Emanuele.
Assolutamente, oggi diciamo è studiatissimo il cervello, in realtà da tantissimo tempo, da oltre un secolo gli studi si susseguono, ci sono tanti punti di vista e tante direzioni per cui si arriva a questo, e la nostra, magari un po' diversa dalle altre, è quella di utilizzare strumenti come la matematica, la statistica, l'informatica. Io esito un po' a usare questa parola intelligenza artificiale perché è un grande cappello, però l'intelligenza artificiale per studiare il cervello, e in particolare nel nostro caso le immagini del cervello, quelle che si chiamano neuroimmagini, che con strumenti diciamo molto sofisticati come la risonanza magnetica o la magnetoencefalografia, strumenti che per esempio si possono talvolta anche trovare in ospedale, si riescono ad avere tantissime quantità di dati che ci spiegano non solo la struttura del cervello, che è importantissima, infatti poi magari vi dico qualcosa, ma anche il funzionamento, perché non è soltanto il medico, il neuroscienziato che diciamo studia o si applica a questo argomento, ma anche chi ha una formazione, io sono un fisico per esempio, o altri colleghi che sono informatici, ingegneri, tutti per diciamo capire meglio come funziona questo organo.
Ecco, diciamo, la cosiddetta multidisciplinarità, che è una parola complicata che abbiamo, tra l'altro non è la prima volta che ne parliamo.
Non è la prima volta, è vero, che ne utilizziamo.
Ecco, Emanuele, voi in particolare in questo momento siete impegnati in un progetto, no? Si chiama IMED, correggimi se sbaglio, in cui in particolare ecco avete appunto questa collaborazione con i medici, giusto? Ecco, ci vuoi parlare un po' di questo progetto?
Assolutamente, sì. IMED sta per Artificial Intelligence for Medicine, quindi l'intelligenza artificiale per la medicina, in aiuto o in supporto della medicina, e diciamo l'idea è proprio questa, di mettere a disposizione dei medici gli strumenti che noi a livello di ricerca sviluppiamo, quindi se c'è una nuova tecnica per riuscire a capire, ad analizzare i dati di un paziente per cercare di supportare il medico nella sua attività. Io faccio sempre questo esempio che magari ecco non è felicissimo, però purtroppo è assolutamente reale. Un paziente che ha un tumore al cervello oggi ha bisogno di un chirurgo che cerchi di asportarlo, adesso semplifico molto, però per riuscire ad arrivare ad arrivare a questo tumore per poi rimuoverlo, il chirurgo si deve fare strada attraverso la testa e il cervello della persona, e quindi per non creare danno al paziente, perché ovviamente nell'aprire si creano anche ovviamente dei danni al paziente, uno cerca di evitare completamente di intaccare funzioni importanti come il movimento, la parola. E allora capire dove stanno questi, le strutture anatomiche oppure proprio il funzionamento nelle zone dove si va a intervenire, è fondamentale. Grazie agli strumenti che dicevo prima si ottengono tantissimi dati del paziente, però la loro analisi, la loro interpretazione, insomma non sono semplici immagini che si vedono sullo schermo, sono grandissime quantità di dati, vanno diciamo analizzate, vanno setacciate, va trovato un po' il bandolo della matassa, e lì interveniamo noi creando strumenti e mettendoli a disposizione per chi nell'ambito medico si occupa di questo.
Emanuele, cose che solo, non lo so, 20, 30, 40 anni fa erano il futuro, ma il futuro improponibile, invece adesso sono realtà.
In un certo senso sì, e io direi anche più recente, perché devo essere sincero, abbiamo una grande fortuna qui in Trentino, qui a Trento, nel caso della neurochirurgia, abbiamo un'eccellenza sul territorio e questa, diciamo, è già in un certo senso un po' quasi il futuro rispetto magari a una situazione più, diciamo, non solo nazionale ma anche internazionale, che, come dire, progredisce. Abbiamo un'eccellenza che è già piuttosto proiettata verso il futuro, a cui noi, diciamo, con cui noi collaboriamo, e che è la neurochirurgia qui a Trento, con cui noi collaboriamo e creiamo questi strumenti per mandarli ancora avanti. Quindi io direi che già 30-40 anni fa sì, penso che fosse assolutamente impensabile, ecco. Adesso è già il futuro, diciamo, quello su cui lavoriamo adesso, creare proprio strumenti nuovi ora, ecco.
Ecco, Emanuele, invece spostandoci adesso dal, diciamo, dall'anatomia a, invece, al funzionamento del cervello, come diciamo all'inizio, è sempre forse la cosa anche più affascinante, no? Io so che, insomma, voi lavorate anche su da quel punto di vista, ecco, c'è qualcosa in particolare su cui in questo momento state lavorando?
Sì, qui, ecco, usciamo dal progetto AIMED, sì, perché anche lì studiamo il funzionamento, però è un po' più complesso, mm-hmm, magari meno semplice da raccontare anche qua in trasmissione. Quindi, ecco, chiudiamo la parentesi del progetto AIMED. Volevo però prima ringraziare la Fondazione WRT, Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina, che crede in noi e sostiene, diciamo, con i propri finanziamenti la ricerca che stiamo facendo. Ecco, e mi muovo invece verso un altro argomento che a me è molto caro, grazie proprio per darmi la possibilità, che è quello di lavorare per la comprensione del funzionamento del cervello. E qui collaboriamo invece, per esempio, con l'Università di Trento, c'è un centro mente cervello che studia questi aspetti, e noi, sempre con la nostra opera, diciamo, di fisici, ingegneri, matematici, diamo questo supporto proprio all'analisi. E qui arriviamo a un argomento che so che spesso suscita interesse, che è quello dello studio dell'immaginazione. In particolare, cosa succede quando il cervello immagina, quando il cervello, diciamo, per esempio, non so, immaginiamo una persona, il viso di una persona che conosciamo, la persona che amiamo, la mamma, l'amica, l'amico.
Cosa, ecco, succede? Oppure, cosa succede? Dici.
È complesso e molto ignoto. Ecco, il funzionamento, soprattutto di queste funzioni, diciamo, avanzate, l'immaginazione è una di queste, diciamo, piuttosto complesse, è piuttosto elusivo da indagare. E quindi quello che noi stiamo cercando di fare è, utilizzando una strumentazione diversa, l'ho citata all'inizio, la magnetoencefalografia, ce n'è una qui a disposizione.
Scusa, ripeti come si chiama?
Magnetoencefalografia.
Ok. Non sarà sentito, diciamo, bene. Okay.
No, poi immagino che la parola è lunghissima da scrivere, quindi
però
anche
ci stai spiegando cos'è, quindi va benissimo.
Sì. Misura i campi magnetici, diciamo, generati dall'attività del cervello. Il cervello, nell'attivarsi, ha delle microcorrenti che sono l'attività dei neuroni, e noi captiamo dall'esterno questa variazione infinitesimale di campi magnetici. E quindi possiamo studiare il funzionamento nel tempo e vedere addirittura il rallentatore, perché noi riusciamo a misurare questa attività ogni millesimo di secondo, con una risoluzione intorno al millesimo di secondo. Wow. Quindi possiamo poi, in un secondo momento, vedere al rallentatore cosa sta succedendo. Però succede tanto. E in più è una misura, appunto, molto elusiva, perché poi, come dire, si va a misurare un campo magnetico incredibilmente piccolo, e quindi è una misura anche non proprio pulita, ma anche difficoltosa da analizzare, con tanto rumore. E lì si può vedere che come evolve, magari un'area si attiva nel momento in cui il nostro soggetto, che fa parte dello studio, inizia ad immaginare, poi un'altra area in conseguenza a questa si attiva, perché magari ha anche una connessione anatomica insieme, e cerchiamo, appunto, di ricostruire cosa, la dinamica, cosa succede nel tempo quando una persona sta immaginando. Però questo non è semplice, perché l'immaginazione non è una di quelle cose che a comando noi possiamo ottenere. Sarà capitato anche voi che cercare di immaginare una cosa non vi viene in mente, o non riuscite proprio a magari immaginarla quando volete, può succedere in un altro momento. Ecco, e questa mancanza di sapere, di poter comandare il quando, diciamo, è una grande difficoltà tecnica, perché poi quello che noi osserviamo non è la singola diciamo, immaginazione della persona, ma la ripetizione di centinaia di volte di questa attività di immaginazione visiva, come chiamata, su cui poi registrando per lungo tempo centinaia di volte questo tipo di compito ci permette di far emergere il segnale, far sparire il rumore e quindi poi riuscire ad avere qualcosa su cui lavorare, e questo insomma, diciamo, è una grande sfida, ecco.
È veramente una sfida pazza, cervellotica,
mica male.
Incredibile. Beh, è anche vero che l'abbiamo detto, che parliamo dell'organo più complesso forse in assoluto, perché poi c'è tutta quella dimensione che non è definibile, quindi stai nella testa di qualcun altro. Già nella mia di testa faccio fatica, figuriamoci nella testa di qualcun altro.
Ci sono differenze, infatti, anche importanti tra una persona e l'altra, e studiare appunto la popolazione, come funziona il cervello, talvolta è anche una domanda neanche ben posta, perché, come dire, ci sono differenze.
Non c'è il cervello.
Sì. Non c'è il cervello. Esatto, per esempio, esatto. Io sono mancino e ecco. Costantemente quando fanno degli studi e cercano volontari, spesso ci prestiamo ai colleghi, sì. Mi dicono no, tu no, perché sei mancino.
Perché sei mancino.
E quindi è tutto diverso per te. È un'altra cosa. E allora, per dire anche una banalità, ecco, è così. Ci sono tante situazioni diverse, sicuramente.
Sì, e tra l'altro, infatti, mi dicevi, Emanuele, anche così, off record, che per esempio il discorso dell'immaginazione, ci sono persone che non hanno proprio immaginazione, cioè nel senso
non
che
non hanno l'immaginazione visiva, sì.
Anche quello è interessante.
Se chiudiamo gli occhi e ci concentriamo, pensiamo a una mela rossa, magari, come dire, riusciamo a immaginarci, io poco, effettivamente ho poca immaginazione visiva, riusciamo a vedere magari anche un attimo il rosso, invece ci sono persone che non hanno questa capacità, sono chiamati fantasici, se ricordo bene, ed è un argomento anche di frontiera. Noi chiaramente non li indichiamo nel nostro studio sull'immaginazione, però... assolutamente, c'è chi ne ha tantissima. Abbiamo trovato soggetti che hanno, come dire, una capacità immaginifica incredibile, proprio di vedere come se l'avessero davanti agli occhi, e altri meno, chiaramente. Qualcuno l'abbiamo anche dovuto escludere perché non abbiamo trovato nulla sulla parte di immaginazione.
Ma magari era pure mancino, quindi figurati.
No, poveretti noi.
Emanuele, andremo avanti davvero un bel po' a parlare di questi argomenti. Noi però ci dobbiamo fermare, è stato un piacere così toccare questo emisfero, perché questa parte di studio, di ricerca in cui la scienza è a disposizione della medicina, come ci hai detto prima, ma anche di tutto un immaginario che può essere quello della mela rossa. Anche adesso tutti a casa al compitino da stasera è provare a immaginare la mela rossa. Se ci si riesce, allora siamo diciamo normali, altrimenti bisogna
allora possiamo partecipare agli esperimenti,
esatto,
di Emanuele.
Altrimenti Emanuele non ci chiama a fare gli esperimenti. A parte le battute, è molto interessante tutto questo. Noi abbiamo rimandato anche l'articolo interessante anch'esso dell'intelligenza artificiale al servizio della medicina col progetto IMED sulla nostra pagina Facebook. Si trova nel magazine di FBK, e ti ringraziamo tantissimo, Emanuele Olivetti, per essere stato con noi. Buon lavoro e buon proseguimento di studi nei cervelli di tutto il mondo.
Grazie mille e un saluto a tutti quanti.
Grazie. Beh, Matteo, qua veramente sarebbe da entrare in diversi. Potremmo fare anche un'altra puntata, magari la faremo.
Quasi,
perché sul cervello siamo davvero in un ambito.
C'è tanto da dire, sì.
Molto, molto nebuloso per quanto riguarda. No, solo il pensiero, anche lì. L'immaginare il cervello. Cioè, no, vabbè, basta.
Non se ne esce.
chiudiamola così. Senti che scienza, grazie a Matteo Serra, che è stato con noi qui ospite,
grazie a te,
comunicatore di scienza di FBK, e i nostri ospiti. Torneremo, faremo una settimana di pausa.
Prendiamo una pausa,
torniamo la settimana successiva, sempre su questi canali, sempre il giovedì, sempre alle 16:30. Vi aspettiamo. Intanto grazie ancora e un buon proseguimento.
Alla prossima,
Matteo. Facciamo una pausa, torniamo tra poco.
Senti che scienza.